I cantori devono cantare. Per favore, sedetevi. Sì, al Signore sia il ringraziamento. Noi lo ringraziamo con tutto il nostro cuore per il grande privilegio che possiamo essere radunati qui sotto l'echeggiare della parola. Ed Egli ci dà la fede. La fede, come ha detto la Scrittura. E la parola che ci è stata letta, a ciò dopo vi andremo direttamente. Ma in primo luogo, i calorosi saluti. Non so da dove si debba iniziare e dove bisogna fermarsi, ma innanzitutto i saluti dal fratello dottor Mbie, poi dal fratello Muamba da Colvezzi, saluti da Sud America, saluti da Lima, Perù, saluti dai fratelli e dalle sorelle da Goma, saluti dal fratello Cecil, dal fratello Salomone dall'Irlanda e dal fratello Zilla dall'Argentina, dal fratello Ellis Wendel da Edmonton, dal fratello Ngonga, egli manda i saluti a noi tutti. In tre città, in tre nazioni, ora un programma viene ascoltato. Ogni cosa che viene predicata qui, ciò può essere ascoltato in queste nazioni. Poi abbiamo saluti da Nairobi, saluti dal fratello Bruce da Città del Capo, saluti dal fratello e dalla sorella Anderson della Nuova Zelanda, saluti dal fratello e la sorella Cook da Mackay, Australia, saluti dalla Nigeria, saluti da Ndola, saluti dal fratello Caleb, saluti da Denver, Colorado, saluti da Abidjan, saluti dal fratello Jean Martin, saluti dalla Repubblica del Congo, saluti dal fratello Joseph da Atlanta, saluti dalla chiesa locale di Goma, saluti dal fratello Chicapa e dall'assemblea locale, saluti dal fratello Stefano Genton, saluti dal fratello Motika da Johannesburg, saluti da Budapest, saluti da Kigali, dal fratello Schoffer, saluti da Ottawa, Canada, saluti ancora una volta dal Congo, saluti dall'Angola, da Cabinda, ancora una volta saluti dal Sudafrica, saluti dalla Romania, saluti dal fratello Funda, saluti dal fratello Katuka da Durban. Siamo quasi alla fine. Ancora una volta saluti dal Congo. Poi il fratello John da Bucarest manda dei saluti molto calorosi. In realtà qui continua con i saluti dall'Uganda. Ancora una volta dall'Africa. Sì, siamo uniti con tutto il mondo, con tutti coloro che hanno trovato grazia presso Dio, che in questo tempo ascoltano e ricevono quello che il Signore ha preparato per noi. È realmente grazia. Nel giorno della salvezza di ascoltare veramente il messaggio di salvezza per questo tempo, di crederlo e di aver parte in ciò che Dio fa proprio ora. Non di giocare alla religione, ma realmente trovare grazia davanti a Dio, di credere le promesse che Egli ha dato e poi vedere il loro adempimento e sperimentarlo. Nei due mesi passati, nei differenti fine settimana, ho avuto il grande privilegio di predicare qua e là, sia a Bruxelles o a Parigi, sia a Praga, sia a Bratislava e poi adesso in Turchia. È realmente potente vedere e sperimentare ciò che Dio fa proprio ora. Non possiamo entrare qui in tutti i dettagli, ma questo possiamo dirlo: ovunque Dio ha i suoi ministri che distribuiscono il cibo, egli ha il suo popolo che ha una tavola preparata finché tutti possano mangiare la manna fresca, la parola rivelata. Loro la mangiano. E poi, quando ascoltiamo che anche i paesi vicini sono stati inclusi adesso, fino all'Afghanistan e dall'altro lato, fino in Georgia, dove i nostri fratelli che erano qui alcuni mesi fa, ed ora circa 200 persone vorrebbero essere battezzate biblicamente, soltanto in Georgia. E il fratello Smith e il fratello Colia possono dare dei buoni resoconti di ciò che Dio fa là, sia in Uzbekistan o ovunque sia. Siamo riconoscenti a Dio per le numerose lingue che Egli ci ha dato in questo luogo, che possiamo trasmettere ciò che Dio ci ha affidato. Poi, oggi non posso mancare di dare il benvenuto specialmente a tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta. Chi è qui oggi per la prima volta? Per favore, alzatevi in piedi affinché possiamo darvi il benvenuto in modo speciale. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Sì, al Signore sia il ringraziamento. Ho udito anche lì nella balconata: Dio vi benedica. Siamo riconoscenti e quando udiamo che vengono anche i fratelli e le sorelle dall'Ungheria, voi tutti lo sapete, l'Ungheria è un paese con dei problemi. Ci sono stati e rimangono. In Ungheria i giudei sono stati perseguitati come in nessun altro posto. Ma Dio fa grazia per ogni cosa. Dio fa grazia. Non possiamo entrare qui nei dettagli. Il Signore ha il suo popolo in ogni nazione e lingua. E possiamo ringraziarlo che la chiamata fuori ha luogo, realmente ha luogo. Ed ora, nelle recenti riunioni ad Istanbul, abbiamo sperimentato per la prima volta dopo molti anni, senza essere stati invitati a farlo, dopo l'Amen, tutti sono venuti di fronte. Penso erano almeno 150 persone che sono venute di fronte, giovani e vecchi, grandi e piccoli. E una signora ha detto: sono nell'Islam, ma voglio che tu preghi per me. È stato molto potente come il Signore ha fatto grazia e come egli ha benedetto. E si sentiva realmente che la parola veramente ha compiuto ciò per cui è stata mandata. Io spero, con tutto il mio cuore, spero che voi possiate rallegrarvi con me. Che possiate rallegrarvi con me. Ho appena udito un amen dal fratello Gilbert. Penso che a Parigi abbiamo avuto circa 2000 persone che erano radunate per ascoltare la parola di Dio. È proprio potente. Il Signore chiama fuori. Ed ora ci sono anche gli inviti da tutto il mondo per dare l'ultima chiamata. E siamo anche particolarmente riconoscenti che in tutto il mondo le persone possono ascoltare, possono guardare, possono sperimentare insieme a noi ciò che Dio fa proprio ora sulla terra. E sarebbe bello se non ascoltassero e guardassero soltanto, ma che sperimentassero realmente come la chiamata fuori e la preparazione ha luogo per grazia. Ora, riguardo a ciò che accade con Israele, non entreremo affatto nei dettagli, ma noi tutti sappiamo che ogni cosa è stata predetta, anche che la striscia di Gaza non esisterà più, ma diventerà un deserto. La striscia di Gaza è lunga 43 chilometri ed è larga 15 chilometri ed ha recato così tanti problemi e alla fine questa striscia di Gaza non esisterà più. Tuttavia lasciamo ogni cosa nelle mani di Dio. Deve essere in questa maniera. Le profezie della Bibbia vengono adempiute in ogni ambito. Poi devo pensare anche, specialmente quando si tratta di Israele, il popolo eletto di Dio, ma anche l'elezione deve essere accettata e all'elezione appartiene la fede e l'ubbidienza. Senza la fede e l'ubbidienza non c'è affatto elezione. C'è soltanto l'immaginazione che uno sia eletto. Lo vediamo con Israele. Ho letto sia la dichiarazione del 1896, le differenti dichiarazioni che sono state fatte nel corso degli anni, sia nel 1917 la dichiarazione di Balfour, il ministro degli esteri in Inghilterra aveva dichiarato: il popolo di Israele non ha una patria in Palestina e noi ci prenderemo cura che ciò diventi realtà. Ci sono tutte queste dichiarazioni in tutti questi anni. E poi c'è anche il 14 maggio 1948, quando lo Stato di Israele fu annunciato da Ben Gurion. E poi è giunto a compimento quando vedrete che il fico diventa tenero, allora tutte le promesse giungeranno a compimento. Che Dio avrebbe radunato il rimanente del suo popolo Israele. Noi abbiamo le sacre scritture e non soltanto le leggiamo, ma abbiamo l'introduzione, l'accesso nel piano di salvezza del nostro Dio. Insieme con tutti coloro che credono nel Signore, che confidano in Lui e che realmente credono ogni parola che è stata scritta, prendendola seriamente, dimorando in essa. Poi vediamo anche quello che accade nel Vaticano. Noi abbiamo seguito ogni cosa, la visita in Israele e poi i due gentiluomini nel Vaticano. Abbiamo seguito ogni cosa, abbiamo guardato e ascoltato. E poi la grande dichiarazione scritta a lettere cubitali. L'unità nella diversità. Tutto viene decorato cristianamente. Ma dobbiamo leggere Giovanni capitolo 17. Sinceramente, realmente ci sono delle dichiarazioni principali in Giovanni 17 che ci mostrano realmente ciò che il Signore intendeva dire. Prima che andiamo in un'altra parola, permettetemi di leggere alcuni versetti della scrittura in Giovanni capitolo 17 per sapere cosa intendeva dire il Signore, non qualche genere di unità nella diversità sotto la religione e sotto dei capi religiosi, no. Come leggiamo qui in Giovanni capitolo 17, verso 6, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Non a qualcuno così, ma al mio popolo, ai miei figli e alle mie figlie. Ed essi hanno osservato la tua parola. E poi la seconda parte, nel verso 8, e hanno creduto che tu mi hai mandato, non che ero accanto a te, ma sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. La seconda parte del verso 11 adesso. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Verso 14. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. In primo luogo, io ho rivelato loro il tuo nome e poi io ho dato loro la tua parola. E così la parola è diventata una lampada al nostro piede. Verso 17, santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Alleluia. Amen. Verso 18, come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. Poi il verso 19, e per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Poi il verso 23, io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. non religioni, non un'unità nella diversità, ma io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Poi il verso 26, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora. Giusto per vostra informazione divina, non un'unità fatta da un uomo, ma il popolo di Dio unito in Gesù Cristo, il nostro Signore, come un solo popolo, per mezzo di un solo spirito, battezzati in un corpo. Diciamolo chiaramente, se è scritto qui, io ho fatto loro conoscere il tuo nome, sì, ogni passo della scrittura, anche Matteo capitolo 28, il Signore naturalmente ce l'ha rivelato. Andiamo nelle 349 denominazioni e comunità cristiane che ora sono unite nel Concilio Mondiale delle Chiese, tutte hanno la formula trinitaria, tutte hanno la dottrina trinitaria, tutte hanno il battesimo trinitario, ma la dottrina della Trinità non esiste nella Bibbia e nessun atto trinitario si trova nella Bibbia. Così, quello che è accaduto là è un'unità non biblica, non sotto Cristo, il capo della Chiesa, ma come tutti sappiamo, deve diventare così. Ma dall'altro lato noi comprendiamo la serietà dell'ora. Voi, popolo mio, uscite, separatevi e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. E poi giunge a compimento: allora mi sarete per figli e per figlie, ed io sarò il vostro Dio. Fratelli e sorelle, è una grazia indescrivibile che Dio ci ha dato in questo tempo di riconoscere la promessa che Egli avrebbe mandato un profeta. Ed io pensavo al riguardo, dall'11 giugno 1933, naturalmente molti, molti anni sono passati, quando il Signore ha pronunciato a voce alta le parole: come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Tutti questi anni sono venuti e se ne sono andati. Pensavo anche al giorno speciale, il 28 febbraio 1963, quando la nuvola soprannaturale è discesa dai fotografi, furono scattate delle foto fino a una distanza di 400 miglia, e poi tutti gli articoli, sia nella rivista Life o nella rivista Scienza, hanno scritto al riguardo: una nuvola inspiegabile sopra l'Arizona, sul monte Sunset. E là il fratello Branham ha udito e ha ricevuto il comando: Ritorna a Jeffersonville, perché è giunto il tempo di aprire i sette suggelli. Fratelli e sorelle, ci sono stati giorni speciali nei giorni dei servitori di Dio. Ci sono stati giorni speciali nella vita di Israele, nella vita della Chiesa e anche nel nostro tempo. Un altro giorno speciale è il 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore venne nella stanza, la luce soprannaturale brillava sul pavimento e l'angelo del Signore discese in questa luce ed egli parlò al fratello Branham dicendo: sono stato mandato da te, dalla presenza di Dio, per darti il tuo incarico. E voi tutti conoscete la testimonianza. Nel nostro tempo ci sono stati dei giorni speciali in collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio. E perciò siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore che possiamo credere ciò che Dio ha promesso per il nostro tempo, che possiamo ricevere e accettare che il ritorno del nostro Signore è molto vicino e che prima del ritorno del Signore la chiamata di risveglio deve aver luogo. E chi legge Matteo 25 verrà al versetto, probabilmente il verso 5, e le vergini si addormentarono tutte, loro tutte si addormentarono, sia le stolte che le avvedute, tutte si addormentarono, e poi è venuta la chiamata di risveglio, e questa chiamata di risveglio risuona adesso, realmente risuona adesso in tutto il mondo. E tutti coloro che hanno orecchi per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, ora è realmente importante udire questa chiamata di risveglio, ascoltarla e non passare accanto ad essa. Si potrebbero leggere e riassumere tutti questi passi della Scrittura e si potrebbe dire: oh Dio, tu hai fatto così tanti sforzi e ci hai inclusi nel tuo piano di salvezza. Passo dopo passo, tu ci hai rivelato la tua parola e le tue promesse. Poi abbiamo la dichiarazione del fratello Branham, che noi tutti apprezziamo, e sappiamo che dobbiamo riportarle nella Sacra Scrittura per sapere al 100% che realmente abbiamo compreso le cose correttamente. E poi naturalmente deve essere stabilito su due o tre passi della Scrittura. E sapete a cosa pensavo? Nell'Antico Testamento c'era l'Arca del Patto, e l'Arca del Patto era la cosa più importante, perché ciò che Dio aveva comandato e detto, questo fu posto nell'Arca del Patto. E l'Arca del Patto fu trasportata e Dio tutto ciò che egli aveva promesso lo confermava per grazia. Per grazia lo confermava. E nella stessa maniera è nel nostro tempo. Non fuori della parola, e noi abbiamo fatto lo sforzo, ieri abbiamo fatto uno sforzo e abbiamo letto e ascoltato uno speciale tema. Più di 300 volte il fratello Branham ha menzionato l'Urim e il Tummim. Voi tutti sapete cos'è. Io ho annotato i passi della scrittura qui. Esodo capitolo 25, Esodo capitolo 28 e Levitico capitolo 48 e così via. Primo Samuele capitolo 28, Neemia capitolo 7 verso 65. Ho annotato tutti i passi della scrittura. E sapete cos'era? L'ho portato con me. Erano luci e perfezioni. Luci e perfezioni. Non c'era soltanto l'arca del patto. Non c'era soltanto l'arca del patto, ma il Signore Dio, in modo soprannaturale lo confermava. Luci e perfezioni. Per esempio, se qualcuno veniva e raccontava un sogno o diceva qualcosa, se era corretto, allora la luce brillava in modo soprannaturale. Rendeva testimonianza nel pettorale che Araone e in seguito i sacerdoti portavano sul loro cuore. In maniera diversa, loro non potevano venire davanti al popolo. E poi il fratello Branham ha detto più di 300 volte: per noi il pettorale, luce e perfezioni è la Bibbia, la parola di Dio. E poi ogni cosa deve essere in accordo, giusto per sapere come Dio nell'Antico Testamento ha dato testimonianza in modo soprannaturale di quello che era corretto, facendo brillare la luce. Se la luce non brillava, non era corretto. E poi nessuno doveva preoccuparsi al riguardo. E come già detto, quando il fratello Branham l'ha evidenziato più di 300 volte, egli ha parlato dell'Urim e del Tummim, luce e perfezione. E la Bibbia è il nostro Urim e Tummim, luce e perfezioni. Qui ci viene detto cosa è corretto e poi la luce brilla. E poi possiamo camminare in questa luce per grazia. Molto ci è stato dato da Dio e molto ci sarà richiesto al ritorno del nostro Signore. Ritorniamo a quello che ci è stato letto in 2 Tessalonicesi. Abbiamo letto dal verso 13. Ma per favore prestate attenzione a ciò di cui si tratta in questo capitolo riguardo al giorno del Signore, in merito all'uomo del peccato, all'empio e in merito all'avversario che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione. Sì, si deve leggere nel contesto per sapere realmente di cosa si tratta. E poi abbiamo in 2 Tessalonicesi, nel capitolo 2, nella seconda parte del verso 10, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò, siccome non hanno aperto il cuore all'amore della verità, poiché non hanno lasciato che la parola parlasse loro, poiché non l'hanno rispettata, poiché non l'hanno ricevuta, a motivo di questo Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Fratelli e sorelle, è realmente straordinario. Dio ha separato la luce dalle tenebre. Egli ha separato la verità dalla menzogna. E perciò è importante per noi. Tutti gli altri possono camminare nelle proprie vie, possono credere quello che vogliono, ma per noi che siamo ritornati alla parola, noi crediamo con tutto il nostro cuore ciò che dice la scrittura e come dice la scrittura. Poi viene il verso 12, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. E poi viene il versetto potente, il verso 13. Ma noi, da un lato, tutti coloro che non ricevono la verità, tutti coloro che non hanno amore per la verità, che poi saranno condannati e poi indirizzato a noi, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore. A cosa siamo in obbligo? Qual è il nostro compito principale? Non soltanto la proclamazione, ma ringraziare Dio per ogni cosa, per ognuno che crede la proclamazione. E soltanto allora la parola compie ciò per cui è stata mandata. Perché il Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ogni tema biblico, diciamolo chiaramente, inizia con la Deità. Lo menziono ancora una volta. Tutte queste 349 denominazioni cristiane hanno soltanto il primo paragrafo della confessione di fede, in cui loro tutti sono d'accordo. Ogni altra cosa è differente con loro tutti, ma la fede nella Trinità e la fede nel battesimo trinitario, queste due cose loro tutti ce l'hanno in comune, indipendentemente da chi e da dove siano. E proprio questi due punti sono importanti affinché possiamo conoscere che Gesù Cristo è Dio manifestato nella carne, giustificato nello Spirito, predicato fra le nazioni, ricevuto nella gloria. Naturalmente, quando egli è diventato uomo, egli è dovuto diventare ogni cosa. Egli doveva essere l'agnello di Dio, doveva essere mediatore, avvocato, doveva diventare ogni cosa. E quando arriverà la fine, allora Dio sarà di nuovo tutto in tutti. Ma io devo menzionarlo che questo fondamento loro tutti ce l'hanno in comune. E questo fondamento è falso, è edificato sulla sabbia, non è edificato sulla rivelazione di Gesù Cristo. Loro possono decorarsi con dei passi della scrittura dalla testa ai piedi. Sin dall'inizio è falso e perciò dobbiamo dirlo del continuo. Che grazia che possiamo credere come i nostri fratelli hanno creduto al principio. E questo è naturalmente il messaggio dell'ora. Indietro all'inizio, indietro alla dottrina degli apostoli, indietro al fondamento originale, indietro e ancora indietro. E perciò siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore, che abbiamo riconosciuto l'ora della visitazione misericordiosa di Dio, sapendo che Dio l'ha promesso. Io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ed egli l'ha fatto. Perché cosa? Per volgere i cuori dei figli di Dio indietro alla fede dei padri. Questa naturalmente è la promessa, e perciò indietro alla parola. Nessuna rivelazione che viene da Dio è fuori della parola. Ogni cosa che viene da Dio è nella parola. E la settimana scorsa mi sono impegnato a leggere le mie due ultime lettere circolari, perché molti fratelli dicono che credono il messaggio e hanno la dottrina dei sette tuoni e sono tutte differenti. Probabilmente 9 differenti dottrine. E qui ancora una volta, ho la principale dichiarazione del fratello Branham nella circolare del marzo 2013. Quando qualcuno venne dal fratello Branham e gli disse: quando i sette tuoni faranno dire le loro voci, allora sarà qualcosa che non è scritto nella Bibbia. E voi tutti potete leggere questo paragrafo. Leggo adesso le ultime 3 righe. E i 7 suggelli hanno manifestato la rivelazione di cos'era, vale a dire in merito ai 7 tuoni. E qui deve essere detto, come ho fatto molte volte, che proprio quando il fratello Branham venne sul monte Sunset, 7 potenti rombi di tuono echeggiarono e tutta la regione fu scossa, e perciò egli del continuo si riferisce a questo. Ed ora continua, è ancora la parola, è ancora la parola. E i 7 suggelli rivelano cos'era. È sempre la parola. Voi non potete andare al di là della parola. Lo Spirito di Dio non andrà mai al di là di questa parola, ma dimorerà sempre con la sua parola. Potete leggerlo a pagina 17 della lettera circolare di marzo del 2013. Perché dobbiamo dire questo del continuo? Perché vi dico il motivo. Perché ci sono così tante dottrine non bibliche all'esterno del messaggio. Avete ascoltato attentamente, non dentro il messaggio, ma all'esterno del messaggio. Dentro il messaggio, la parola di Dio ha l'ultima parola. Dentro il messaggio è valido soltanto ciò che il Signore ha detto nella sua parola. E nessuna interpretazione, ma soltanto il così dice il Signore nella sua santa parola. Chi dice amen a questo? Naturalmente, certo, è così. Così ci è stato lasciato e così noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. Nella lettera ai Filippesi, l'uomo di Dio ha scritto e l'ha posto nei cuori dei credenti di rimanere fedeli in quello che avevano udito, perché il Signore porterà a compimento la sua opera con i suoi fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo. Così è scritto in Filippesi capitolo 1, verso 6. Filippesi capitolo 1, verso 6. Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen. In primo luogo ci deve essere l'inizio. Quando penso qui specialmente ai nostri giovani e anche tutti coloro che non hanno ancora avuto una diretta esperienza di salvezza con Dio, coloro sui quali non è ancora venuto lo Spirito di Dio, possa Egli guidarli tutti al ravvedimento. Perché così è scritto: riconoscete che lo Spirito di Dio vi guida al ravvedimento. Noi dobbiamo predicare il ravvedimento, ravvedetevi. Ma chi può ravvedersi? Soltanto chi riconosce le sue trasgressioni, con le quali non può apparire davanti a Dio. Predicare il ravvedimento è facile, ma poi viene l'impatto. Giovanni predicava il ravvedimento, il nostro Signore ha predicato il ravvedimento e le persone confessavano i loro peccati ed erano battezzati. Riconoscete che lo Spirito di Dio vi guida al ravvedimento. Fratelli e sorelle, non vogliamo che nessuno di coloro che ascoltano la parola di Dio adesso rimanga indietro. Noi vogliamo che tutti facciano parte delle vergini avvedute e siano convinti dallo Spirito di Dio di ciò che non può sussistere davanti a Dio e ravvedersi al riguardo e portarlo al Signore e poi ricevere e sperimentare la certezza della salvezza, come dice il cantico: come certo che il sole sta nel cielo, così è certo che io peccatore ho ricevuto la salvezza. Fratelli e sorelle, un uomo che realmente ha sperimentato la salvezza si rallegra, giubila, loda Dio con tutto il suo cuore. Non c'è bisogno di chiedergli di pregare. La lode e il ringraziamento salgono a Dio con riconoscenza per quello che il Signore ha fatto. Dunque, in questo luogo non viene predicato soltanto il messaggio. In questo luogo tutto il consiglio di Dio viene proclamato. Ed è stato detto realmente nella prima predicazione: ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi. Il ravvedimento viene prima del battesimo. Ci si deve realmente battere il petto e dire: oh, la mia vita è piena di trasgressioni. Io vengo a te, Signore, e ti chiedo di perdonarmi. Ed io vi dico, il giorno più bello nella nostra vita è quando riceviamo la certezza di fede che i miei peccati sono stati perdonati. Io sono libero, io sono libero. Gesù mi ha dato la vita, io sono libero, io sono libero. Per favore, comprendete in modo corretto. Io voglio vedere ognuno di voi con il Signore. Ma non si può parlare di compimento se in primo luogo non viene fatto l'inizio. Prima viene l'inizio, così abbiamo letto. Colui che ha iniziato una buona opera in voi la porterà pure a compimento fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Dunque, l'inizio deve essere fatto. Io realmente vorrei che lo Spirito di Dio cadesse su noi tutti e che noi tutti ancora una volta ci ravvedessimo, umiliandoci davanti a Dio, dicendo: Signore, qua e là non è stato come avrebbe dovuto essere. Per favore, sii misericordioso verso di me, dammi liberazione. Ci sono ancora dei fardelli qua e là che possiamo dire: Signore, così qual sono, io vengo a te, liberami, perché è ancora scritto: chi il Figlio rende libero è veramente libero. E perciò dobbiamo e possiamo predicare la piena salvezza, che noi al ritorno del Signore possiamo essere pronti e che possiamo andare con Lui nella gloria. Il verso successivo ci dice, Filippesi capitolo 1 verso 10, affinché discerniate le cose eccellenti, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Talvolta noi siamo davanti a una decisione e poi l'uomo di Dio scrive: affinché discerniate le cose eccellenti. Anche i giovani, voi dovete prendere delle decisioni per una professione, dovete prendere delle decisioni. Lasciate che vi sia collocato nel vostro cuore dal Signore. Dite sinceramente: Signore, decidi tu per me. Per favore, sii misericordioso verso di me, che la mia decisione accada nella tua volontà. Di questo si tratta con noi tutti, di discernere le cose eccellenti. Non soltanto un po' qua e un po' là, ovunque c'è una decisione da prendere, che possiamo pregare Dio che possa essere la giusta decisione, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo. E qui Paolo continua in Filippesi capitolo 2, verso 16, Filippesi capitolo 2, verso 16, tenendo alta la parola della vita, onde nel giorno di Cristo io abbia da gloriarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Sapete di cosa si tratta? L'uomo di Dio voleva, insieme a tutti coloro ai quali aveva predicato la parola, con loro voleva vedere il Signore. Egli voleva essere pronto insieme con tutti coloro che avevano udito la parola dalla sua bocca, che anche loro potessero essere preparati e pronti per il giorno di Cristo. Non è anche il nostro desiderio? Siate sinceri. Noi vogliamo che tutti coloro che sono radunati qui, vogliamo che tutti coloro che ascoltano, che nessuno manchi, che noi tutti possiamo essere nella gloria. Ed io sono convinto che questo è il tempo della preparazione e sono convinto che in nessun cuore c'è resistenza, che tutti hanno il sì alla parola. E anche se a volte siamo deboli e poi diciamo: Signore, io ti chiedo, sii misericordioso verso di me, aiutami, che io possa stare con la mia decisione davanti a te. Ed ora viene la cosa meravigliosa nel verso 13. Filippesi capitolo 2 verso 13. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Dunque, quello che nel beneplacito di Dio, questo egli lo opera in voi, mettendolo nel vostro cuore, affinché possiate bramare per questo, e poi egli sazierà questa brama, egli fa entrambi. In primo luogo, egli mette in noi ciò che è nel suo beneplacito, e poi ci dà la forza affinché possiamo farlo per grazia, nel suo beneplacito. Dio non mette un giogo su di noi, Dio non ci schiavizza, Dio ci ha dato la libertà per grazia. E chi viene in questa libertà divina si sente realmente bene, si sentirà realmente bene, perché così Dio l'ha ordinato per noi tutti. Riassumiamo di cosa si tratta oggi. Oggi, se udite la sua voce, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Io non credo che le persone vengano dalla Romania, che le persone vengano dalla Svezia o dalla Francia o dall'Italia, che vengano in questo luogo da 1600 chilometri in macchina, perché hanno molto denaro e molto tempo, ma piuttosto perché Dio ha posto la brama in loro di ascoltare la parola di Dio. E così è scritto naturalmente che Dio avrebbe mandato una fame, non una fame di pane o una sete d'acqua, ma di udire le parole di Dio. E perciò la parola di Dio è messa sul candelabro. E perciò Dio opera in questo tempo in modo soprannaturale, in tutti coloro che ricevono e accettano la parola. Dunque, non soltanto nell'Antico Testamento, l'Arca del Patto, la parola di Dio posta in essa e portata sulle spalle, ma nel cuore, posta nel cuore, posta nel cuore. Io farò un nuovo patto con voi e metterò le mie parole in voi, le scriverò in voi. E questa è la grazia, non soltanto portare l'arca del patto sulle spalle, ma la parola vivente del Dio vivente, ascoltarla, riceverla, crederla, averla rivelata, e tramite questo essere collocati nella diretta volontà di Dio. Indietro a 2 Tessalonicesi capitolo 2. Tutti coloro che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità, tutti, senza eccezione, tutti saranno condannati. Non siamo noi a giudicare, no. Il giudizio lo farà il Signore. Ma così è scritto, tutti coloro che non hanno creduto la verità in merito alla Deità, immaginate un po', io l'ho annotato, immaginate un po' quante volte è scritto nella Bibbia dell'unico Dio, del nostro Signore Dio. e soltanto perché odiavano i giudei, soltanto perché avevano dichiarato che loro erano gli assassini di Cristo, hanno inventato questa Trinità che proviene dal paganesimo, dai pagani. Voi dovreste dare un'occhiata a questo libro con tutte le Trinità che esistono. E poi le persone di chiesa, iniziando dal IV secolo, hanno inventato questa Trinità perché volevano punire i giudei e hanno cambiato le sinagoghe in porcili. In questa Trinità così tante maledizioni sono state proferite e oggi tutti sono in questa Trinità, perché, come ho detto prima, nessun atto è riportato nella Bibbia sotto la formula della Trinità, neanche un solo atto. E Matteo capitolo 28 è stato semplicemente frainteso da queste persone di chiesa che non avevano alcuna chiamata, che non sapevano nulla di dove Dio dimora, che non avevano idea dell'Antico né del Nuovo Testamento. Era soltanto religione. Una religione era stata inventata e rimane così. Rimane così fino a questo giorno. E siamo sinceri, anche tutte le chiese libere sono e rimangono in questa dottrina della Trinità, sia i battisti, sia i pentecostali, i metodisti, tutti e ancora una volta tutti rimangono in ciò. Ma Dio ha mandato il suo servitore profeta ed egli ha detto che tutte queste cose che vengono fatte in questa formula sono sataniche, che questa formula non è mai stata usata, ma soltanto il nome in cui Dio si è rivelato quale Padre, quale Figlio e quale Spirito Santo. E fratelli e sorelle, tutti coloro che non sono ancora battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, per favore, sfruttate questa opportunità, che possiate lasciare dietro il passato religioso. Anch'io nel 1948 ero stato battezzato da un predicatore battista, Richard Craig. Ero stato battezzato nella formula trinitaria, ma nel momento in cui ho udito il profeta di Dio, in quel tempo egli fece una dichiarazione molto dura. Tutti coloro che sono battezzati in questa formula trinitaria appartengono in realtà alla Chiesa Cattolica Romana. E questo realmente mi ha colpito. Il fratello Alfred Borg, il fratello Helmut Frank, alcuni sono ancora qui. Rapidamente siamo andati al fiume Reno e ci siamo battezzati l'un l'altro biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, questo è il tempo della decisione, di non posticipare nulla, ma dire: Signore, l'arca del patto è aperta, la parola è stata rivelata, indietro alla fede originale degli apostoli e dei profeti. E anche questo deve essere detto. Atti capitolo 2 verso 42. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ogni cosa deve ritornare all'origine. Non c'è bisogno di alcuna discussione, ma soltanto credere e ubbidire. Ogni altra cosa Dio la farà con noi e poi anche attraverso di noi. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. E tutte le promesse troveranno il loro adempimento e noi passeremo dal credere al vedere. Il nostro Dio è un Dio fedele e lo dico nel nome del Signore. Come certo che Dio ci ha rivelato la sua parola, come certo che noi la crediamo e come certo che noi ubbidiamo a Lui, così è certo che noi vedremo l'adempimento delle ultime promesse per grazia. Ciò che Dio ha iniziato, questo Egli lo porterà pure a compimento. E come abbiamo letto, fino al giorno di Gesù Cristo. Vorrei che i cantori cantassero: oh che giorno sarà, quando il nostro Signore ritornerà e ci porterà fuori da questo corpo e poi saremo per sempre con Lui. Vi leggo questa parola che possiamo portare a casa anche in Filippesi capitolo 3 verso 20. Filippesi capitolo 3 verso 20. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Amen. Aspettiamo Lui. Noi aspettiamo Lui, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Al ritorno del nostro Signore, Egli, con la sua potenza, proferirà la parola e tutti i corpi mortali diventeranno immortali. Tutti i vecchi diventeranno giovani. Dio naturalmente ha parlato e portato all'esistenza tutto l'universo. Non c'era nulla qui, non c'era nulla là. Egli ha parlato ed è accaduto. Egli ha parlato e la cosa era là. E quando Egli ritornerà, Egli parlerà e la cosa accadrà. E noi incontreremo il nostro Signore nell'aria. Non ci sarà più vecchiaia, non ci saranno più problemi, non ci saranno più malattie. Le cose vecchie saranno passate per sempre. Ogni cosa, anche il corpo, diventerà nuovo. Sarà conforme al suo corpo glorioso. Lo stesso corpo di resurrezione che aveva il nostro Signore. Noi tutti l'avremo per grazia. Poi tutti grideremo: morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Dio sia ringraziato che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ogni cosa è collegata alla realtà. Dio ha mandato il messaggio. Abbiamo udito l'ultima chiamata. Siamo usciti e queste sono ore di preparazione per credere con tutto il nostro cuore ed essere ubbidienti e così sperimentare la nostra preparazione. Lo dico ancora una volta, per favore, abbiate un accordo interiore con ogni parola di Dio, affinché non vi sia alcuna resistenza, ma un pieno accordo, credendo come dice la Scrittura, e poi ne vedremo l'adempimento. A Lui il nostro Dio, che ha preso così tanto tempo, che ha fatto così tanto sforzo per parlarci, e oggi siamo qui dall'est e dall'ovest, dal sud e dal nord, perché Dio ci ha chiamati e ci ha ordinati finché l'ultimo messaggio raggiunga l'estremità della terra. Che tutti siano benedetti dal sorgere del sole fino al suo tramonto, e dal suo tramonto fino al sorgere del sole, in ogni continente, in ogni popolo e lingua. Questo è il tempo più grandioso del piano di salvezza, e Dio ci ha dato il privilegio di sperimentare tutto questo e di avere parte in ciò. Egli porterà a compimento la sua opera con noi tutti fino al giorno del suo ritorno. A lui sia la gloria per tutta l'eternità. Amen. Alziamoci in piedi. Non so se i cantori hanno un cantico che si adatta. Cantiamo il primo coro. Verranno dall'est e dall'ovest. Verranno dal nord e dal sud. Sì. E i cantori vengono pure.
Thank you. Singt uns doch die erste Strophe im Chorus noch einmal.
Avete un altro cantico?
Amen.
Amen. Sì.
Oh. Oh Gott. Halleluja.
Oh.
Ne volete cantare un altro? Sì. In realtà vorrei chiamare qui di fronte tutti coloro che vogliono consacrare la loro vita al Signore. Grazie, grazie. Ringrazio i cantori. Grazie. Cari, ciò tocca il mio cuore e sono convinto che questo è il giorno in cui Dio ci ha parlato. Specialmente i giovani, chiunque siate, se sentite che dovreste riconsacrare la vostra vita, per favore venite adesso qui di fronte e cantiamo così qual sono. Voi tutti potete venire qui di fronte. Il nostro Signore ha detto molto chiaramente: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Egli ha esclamato a voce alta: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Nella stessa maniera è scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, a tutti coloro che l'hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome. E voi credete con tutto il vostro cuore. Il nostro Signore, sulla croce del Calvario, ha sparso il suo sangue ed è stato adempiuto. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé, perdonandoci tutte le nostre trasgressioni, togliendo ogni cosa da noi e mettendola sull'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi è giunto a compimento: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Per favore, credete oggi, credete con tutto il vostro cuore che questo è il giorno che il Signore ha fatto per ognuno di voi. E tutti coloro che sono venuti a Lui, Egli li ha ricevuti e li ha accettati. Ed Egli ha detto: i tuoi peccati ti sono perdonati. Va e non peccare più. Credete adesso, credete. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Egli ha preso su di sé le colpe, il peccato, Egli ha portato tutti i peccati. Ecco l'agnello di Dio. Potrei citare molti passi della scrittura. Cantiamo ancora una volta così qual sono. Ognuno preghi, dica: caro Signore, io vengo a te, ho ricevuto la redenzione, la salvezza, ho ricevuto il perdono, ho ricevuto tutto ciò che tu mi hai dato, sii misericordioso verso di me, perdonami, ricevimi, voglio essere la tua proprietà, salva la mia anima. Pregate semplicemente come Dio l'ha messo nel vostro cuore. Questa è l'ora che il Signore ha fatto. Caro Signore, io ti consacro tutti coloro che sono venuti a te. Riceveli, accettali, dona il perdono, dona la redenzione, la liberazione, la grazia e la salvezza. Io ti ringrazio per il giorno che tu hai fatto. Tu l'hai fatto per noi tutti. Io ti ringrazio che tu li hai perdonati tutti. Tutti hanno ricevuto la riconciliazione. Ed ora tu dai loro la fede, l'assoluta fede nel pieno perdono, nella piena riconciliazione. E non rimane nulla, ma la lettera d'accusa è stata strappata e tutti sono resi liberi per grazia e redenti, ricevendo il perdono. Cari fratelli e sorelle, voi che siete venuti qui di fronte e tutti coloro che ascoltano e guardano, questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi. Questo è l'inizio, un nuovo inizio. E da oggi in poi il Signore continuerà a condurvi finché noi tutti raggiungiamo la meta e finché passeremo dal credere al vedere. Voi siete consacrati a Dio, pienamente redenti, pienamente liberati e consacrati a Dio. Diciamolo ancora una volta, ciò che il nostro Signore ha detto: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Egli ci ha ricevuti e ci ha accettati. Potete credere? Dite amen. Dite amen con tutto il vostro cuore. Fratello Smith, per favore, vieni e prega con noi. Grande Dio, noi volgiamo lo sguardo a te, insieme in questo luogo, in questo momento, Signore, alla tua presenza, Signore. Tu hai fatto la chiamata. Uscite e non toccate nulla di immondo. Grazie, Signore, che la tua parola è ancora la stessa, non ritorna a vuoto. Così noi, quale chiesa, ciascuno di noi, con i nostri figli che tu ci hai dati, veniamo a te. Veniamo alla tua presenza, grande Dio. Tocca ogni cuore. È già stato detto, da questo momento in poi tu li hai liberati. Fa grazia lungo la via di camminare avanti, di seguire te, perché tu cammini davanti a noi. Signore, ti ringraziamo. Signore Gesù, benedici dalle ricchezze della tua grazia e accompagnaci. Togli ogni cosa che non è in accordo con te e facci grazia che tu possa confermare la fede e fortificare la fede. Per favore, benedici ancora una volta. Per favore, benedici per la gloria del tuo nome. Amen. Cantiamo là fra breve. Oh, com'è bello! Noi tutti diciamo Amen. Sapete cosa penso adesso? Alla meravigliosa esperienza quando sono stato preso fuori dal mio corpo e quando ho sperimentato il rapimento. E ho sempre esitato a disegnare la nuova Gerusalemme. E vi dico anche perché. Perché sta scritto che l'altezza, la lunghezza e la larghezza sono uguali. E quando ho udito il fratello Branham predicare, ho annotato la predicazione, egli disse che la nuova Gerusalemme non è un cubo. Probabilmente non avrei dovuto dirlo. Forse vi metterete a pensare al riguardo, ma è realmente qualcosa di meraviglioso ed è maestosa. Non è come una piramide con una cima, non è così. È come un padiglione, ma le dimensioni sono uguali. L'altezza, la lunghezza è maestosa. Io l'ho vista discendere e la cosa bella è che noi tutti saremo là. Io non posso essere rapito senza di voi, è impossibile. Elia ha potuto essere rapito da solo, ma io no. Io voglio essere rapito insieme a voi. Amen. Cantiamo secondo la nostra fede accadrà.